Stamattina il testo della parola di Dio nella Bibbia è Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 12. Il titolo è Quale gloria? Quale gloria? Giovanni 12, versetti da 42 a 46. Ciò nonostante, nonostante le parole, le opere di Cristo, ciò nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, in Gesù, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce esclamò: Chi crede in me, crede non in me, ma a colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come la luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Amen. Perché ho alzato il tono, il volume della voce dopo? Perché abbiamo letto che Gesù ad alta voce esclamò quello che abbiamo letto. E quindi volevo cercare di dare il senso di questo cambiamento, di questa variazione di registro, possiamo dire. Gesù che ad alta voce dice: Io sono luce e chi mi segue non può rimanere nelle tenebre, nell'oscurità o in penombra o nella semioscurità, che in sostanza è la stessa cosa, perché tutto ciò che non è luce è tenebre. Devi fare una scelta, devi fare una scelta. In questi giorni notavo con qualcuno, mi faceva notare qualcuno, che decidere è parente di recidere. L'etimologia è la stessa, dal latino, viene da tagliar via. Quando io recido, taglio un ramo. Quando io decido, prendo una posizione, sto operando un taglio nella mia vita. C'è un prima e c'è un dopo. C'è quello che rimane e quello che non c'è più. Il Signore ti chiama a una scelta questa mattina. Decidi per Gesù. Oggi il Signore ti dice: Decidi per me. Sii convinta, sii convinto. Schierati dalla parte della luce. Dio è luce. Gesù Cristo è la luce del mondo. Il Signore ci ha reso suoi e vuole che altri siano resi suoi, perché noi camminiamo nella luce. Pensa che, secondo la Bibbia, l'esperienza della conversione a Cristo è questa, è descritta così. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Questa è la rinascita in Cristo. Questa è quella che i credenti evangelici chiamano salvezza. Ma dobbiamo scegliere quale gloria. Dobbiamo fare una scelta netta, vera, coerente tra la gloria degli uomini e la gloria di Dio. Il testo che abbiamo letto dice che alcuni preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Tradotto anche, abbiamo letto nella Nuova Riveduta, ultima revisione, amarono, alcuni amarono la gloria degli uomini piuttosto alla gloria di Dio. Era una questione delicata. Parliamo di ebrei, professanti, frequentatori della sinagoga. La sinagoga era non solo per gli ebrei un ambiente di culto, di devozione a Dio, ma era anche il cuore della vita sociale della comunità ebraica. La sinagoga era anche una scuola, per esempio. La sinagoga era fatta di relazioni, di amicizie, di legami solidi che spesso duravano una vita intera. Era una scelta coraggiosa quella a cui Gesù chiamava quelle persone. E alcuni, molti, abbiamo letto, anche tra i capi religiosi, leader religiosi nel mondo giudaico di allora, molti credevano in Gesù. Erano consapevoli che Gesù era il Messia, colui che doveva venire, l'unto di Dio per la salvezza di Israele, delle nazioni. Alcuni, molti, credevano, ma non lo professavano, non ne parlavano a nessuno. Tenevano la cosa segreta, erano discepoli anonimi, credenti in incognito. Ma si può essere discepoli anonimi? Ma è possibile? È possibile credere, metterci il cuore nella fede biblica, nella fede in Gesù, ma non la faccia? Non è possibile. Se io oltre al cuore non ci metto la faccia, per così dire, dichiarando la mia fede in Gesù Cristo, la mia fede è incompleta. La mia fede non è autentica se io non mi schiero dalla parte di Dio. Se nessuno si è accorto che io leggo la Bibbia, se nessuno si è accorto che io sono diventato un cristiano professante, praticante, se nessuno ha la minima idea di una mia vita di chiesa, qualcosa non torna nella matematica di Dio. I credenti di cui abbiamo letto, credenti presunti tali, erano degli opportunisti in realtà. Hanno amato di più la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ma cosa intende l'autore del quarto Evangelo, o Vangelo, con gloria? Tu che sinonimo troveresti in base all'uso di oggi, in italiano, di gloria? Cos'è la gloria? Successo? Riconoscimento? Fama? Stima? Ci siamo, ci siamo. Avete fatto centro. Se volessimo trovare qualche altra sfumatura di significato, andando alla lingua originale, si potrebbe tradurre appunto riconoscimento, lode, elogio, plauso, opinione positiva di qualcuno sul tuo conto. Allora dobbiamo scegliere quale gloria amare. Viviamo per la gloria degli altri, per la gloria degli uomini, viviamo per il riconoscimento, per farci dire brava, bravo da qualcuno intorno a noi, i nostri amici o altre persone per noi rilevanti, significative, oppure viviamo per la gloria di Dio? Cosa conta di più per me? L'opinione di Dio? Se l'opinione, se la volontà di Dio fosse stata più importante del parere della gente, questi molti che avevano creduto in Gesù ma non lo confessavano, avrebbero fatto scelte diverse. Sarebbero venuti fuori, sarebbero venuti alla luce, ma non l'hanno fatto. Signore, aiutaci oggi a scegliere coraggiosamente per te. I primi discepoli cristiani chiedono e ottengono da Dio franchezza, libertà, scioltezza, coraggio nell'annunciare il messaggio di Cristo. Periodo di persecuzioni. Siamo in Atti capitolo 4. Cosa chiedono i primi discepoli al Signore? Non chiedono una vita facile. Non chiedono successo. Non chiedono che il neonato movimento cristiano riscuota maggiore apprezzamento, consensi, maggiormente il favore delle autorità. Questi credenti delle origini chiedono: Signore, tu conosci le minacce, ciò a cui siamo sottoposti, la persecuzione, tu sai ogni cosa, Signore, stanno dicendo in breve, ma Signore, permette ai tuoi servitori di annunciare la tua parola liberamente, con franchezza, compiendo le tue opere miracolose a testimonianza del Vangelo. I membri e i capi della sinagoga, di cui abbiamo letto nel testo, temono invece l'espulsione dalla comunità. Sono terrorizzati al pensiero che qualcuno venga a sapere che loro hanno creduto in Gesù Cristo, hanno scelto di amarlo e di seguirlo e vengono espulsi. Forse con la conseguenza anche non solo di essere messi al bando, di essere etichettati, stigmatizzati, ma magari anche la perdita del posto di lavoro, perché c'era anche quello. Tanti effetti collaterali derivanti appunto dall'espulsione dalla sinagoga. Parentesi, ti ricordi i genitori del cieco nato, sempre nel Vangelo di Giovanni? Che capitolo era? Capitolo 9? Ti ricordi come sono vaghi i genitori del cieco nato, guarito da Gesù? Quando le autorità religiose chiedono loro, fanno loro un'intervista, fanno un'indagine, chiedono ai genitori, ma voi che dite? È adulto, chiedete a lui. Non si volevano esporre il terrore di quello che pensano gli altri. Credo che questo messaggio sia stato sempre necessario, quello che oggi stai ascoltando con me sia stato sempre necessario, in ogni epoca, in ogni generazione. Ma penso che oggi più che mai, nell'epoca dei social, di cui sono fruitore, utilizzatore, credendo anche nelle potenzialità positive dei social, ma penso che oggi siamo spesso schiavi, incatenati dall'opinione degli altri. Penso che molte volte viviamo complessi di inferiorità, viviamo veri e propri stati depressivi, viviamo pesanti sensi di frustrazione perché viviamo soltanto per piacere agli altri. Forse tu hai bisogno di ascoltare anche questo stamattina. Non andare troppo appresso ai like, agli insight, alle interazioni, eccetera, eccetera. Tutto quello che possiamo essere, Signore, grazie. Tutto quello che possiamo fare, Signore, grazie. Ma cosa conta di più? Quello che pensano gli altri. Voglio misurare la mia importanza, il valore che ho davanti a Dio in base ai like che un mio post può riscuotere o meno? Ma ci vogliamo chiedere di più? Signore, cosa è importante per te? Cosa è più importante per te, Signore? E io penso che nel cielo avremo grandi sorprese. Qualcuno ha detto che nel cielo, davanti alla presenza di Dio per l'eternità, quando arriveremo ci meraviglieremo di tre cose. La prima, che non troveremo chi pensavamo che ci fosse. La seconda, troveremo chi non pensavamo che ci fosse. La terza, ci meraviglieremo di esserci, perché Dio è buono e nessuno di noi avrebbe meritato la vita eterna in Cristo. Ma io aggiungo oggi che ci meraviglieremo un giorno davanti alle porte dell'eternità quante cose, anche in un'ottica social, pensavamo che fossero importanti anche per Dio e per il Signore invece non hanno avuto alcun valore. E ci meraviglieremo, io voglio pensarlo, fatemelo pensare, vi prego, non toglietemi questa aspettativa. Io voglio pensare che il Signore mi dirà qualcosa tipo: ti ricordi quel post che hai fatto nel 2017 che ha incassato 4 like, tra cui quello di tua madre? Attraverso quel post io ho salvato quella persona che adesso vedi ed è con te, erede della vita eterna. Signore, aiutaci a ricercare soprattutto la tua gloria. Non voglio demonizzare gli attuali mezzi che abbiamo, le opportunità che abbiamo, ma vorrei che tutti noi ci focalizzassimo sulle priorità di Dio. quello che stai facendo è importante per te, è importante per gli altri, ma è soprattutto importante per il Signore. Continua, Dio ti benedica. Ma se hai il dubbio che qualcosa non sia così importante davanti a Dio, ma magari ti fa ottenere tanto consenso, tanto successo e una barca di soldi, rifletti, rifletti su ciò che conta soprattutto per il Signore. Qualcuno ha detto, un autore di bestseller nell'ambito evangelico, detto: tu servi, servirai chi temi. Se tu temi soprattutto gli altri, se per te è importante l'opinione degli altri, allora servirai loro. Ma se tu temi innanzitutto Dio, preoccupandoti di quello che Lui pensa di te, della tua vita, se il tuo primo impegno esistenziale è mettere Dio al primo posto e piacere a Dio, e allora servirai davvero Lui. Sai cosa dice la Bibbia altrove? Voglio ricordarlo a me stesso e a voi, a te, caro fratello, cara sorella, amici. L'Apostolo Paolo, che cerca dall'inizio del suo ministero l'approvazione divina, alla Chiesa di Tessalonica scrive: ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. E l'Apostolo Paolo prosegue col dire, sempre ai Tessalonicesi 2:4, noi non abbiamo cercato la gloria degli uomini, né da voi né da altri. Posso almeno in parte capire il senso delle parole dell'Apostolo Paolo. Se io calibrassi il mio ministero, dice l'Apostolo, le mie predicazioni, i temi che propongo, se io calibrassi tutto questo, la mia vita, quello che faccio, quello che dico, calibrassi questo sulla volontà degli altri, io non sarei servo di Cristo, sarei servo della gente, sarei servo del pubblico. Servire le chiese è il lavoro più onorevole che esista, ma non bisogna diventare servi degli altri. Servirli sì, ma noi siamo innanzitutto servi di Cristo. Se sei d'accordo a quello che la Bibbia ci insegna, bene. Se non sei d'accordo con quello che la Bibbia ci trasmette, prego per te, ma io vado avanti. Io vado avanti. Ecco perché l'accostamento ministero cristiano, Vangelo, vita di chiesa, predicazione biblica e ottiche di tipo aziendalistiche non è un binomio felice. Non puoi paragonare la predicazione del Vangelo a un investimento, un comune investimento, una comune operazione di marketing. Sono cose diverse. Sai perché? Perché mentre il marketing, il business ti portano a modificare le tue azioni, la tua vision, se non ci sono ricavi come da aspettative, il predicatore del Vangelo è disposto ad andare avanti anche da solo, anche in assenza di sponsor. E se gli sponsor vanno via, mi rimane il Signore. Ma ti sembra poco? Sorelle e fratelli, non so se mi spiego. Ai Galati l'Apostolo Paolo scrive: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Galati 1:10. Ancora l'Apostolo Paolo, ai Corinzi stavolta, ho detto Tessalonicesi, ho detto Galati, ora cito i Corinzi, secondo Corinzi 10:18, perché non colui che si raccomanda da sé è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Nella vita spesso vanno avanti i raccomandati, lo so, umanamente questa cosa ci fa star male. Nella vita spesso vanno avanti i raccomandati. Chi hanno le spalle coperte, chi ha le spalle coperte, chi viene spinto in avanti da azioni del piede di qualcuno retrostante, dotato di imponenti mezzi finanziari o di importanti conoscenze a livello sociopolitico. Ma a te quale raccomandazione ti interessa? Qualcuno, ho parlato con qualcuno qualche volta e qualcuno abbastanza candidamente mi ha detto: prova a fare il concorso, ho chiamato l'assessore, vediamo se ci può mettere una buona parola, preghiamo il Signore. Mi sembra un discorso da uomini e donne di fede. No. Fa il concorso senza frodare. Fa il concorso in maniera onesta. Studia, impegnati, dai il massimo, esprimi il massimo delle potenzialità che Dio ti ha donato. Ma devi scegliere. O ti affidi a Dio, o ti affidi alla raccomandazione di qualcuno che poi non ti chiederà un favore. O di Gesù ce n'è più di uno. O di Dio ce n'è più di uno, il vero Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare. A parte che è illegalità, ma proprio di principio. Ma noi a chi ci stiamo affidando? A Dio, ma davvero? Ma sul serio lo dici? Ma se lo dici sul serio, affidati a Dio. Affidati a Dio. Quale gloria? Quale gloria ricerchi? Quale opinione è più vincolante per te? Qual è il parere più decisivo nella tua vita? A Timoteo l'apostolo Paolo scrive: sforzati. Vuol dire che non è facile. È vero o no? Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi o tagli rettamente la parola della verità. Seconda Timoteo 2,15. L'apostolo Paolo a livello secolare era un tappezziere, fabbricante di tende, lavorava probabilmente pellame, lavoro in appalto dall'esercito romano, verosimilmente. E quindi un tappezziere, un ex tappezziere, raccomanda a Timoteo: Timoteo, taglia rettamente. Noi pensiamo alle forbici, fatemi fare questo gesto che è attuale. L'apostolo Paolo aveva altri strumenti, però taglia rettamente la parola della verità. Vai dritto. Ma se vado dritto, poi gli altri mi guardano storto. Ma se vado dritto, comincio a farmi terra bruciata. Ma se dico proprio tutto quello che il Signore dice nella sua parola, se non sono un predicatore sempre altamente motivazionale, se dico della mia frequenza in chiesa, se parlo della mia domenica, se qualche collega vede l'app della Bibbia, apre il cassetto e trova la Bibbia cartacea, entra a casa e vede il calendario cristiano, e poi come la mettiamo? E poi come la mettiamo? E poi come la vuoi mettere? Metti la situazione come la vuole mettere in ordine il Signore. Ci saranno delle conseguenze. Ci saranno delle conseguenze. Ma abbiamo detto all'inizio che decidere a volte è anche recidere. Decidere per il Signore è anche tagliare dritto per Lui. Rinunciare a qualcosa che ci sta bene, che ci gratifica. E a volte, lasciamelo dire, inganniamo noi stessi. Perché a volte dipingiamo la nostra vita come una vita di fede, sotto ogni aspetto. Ma siamo noi a dipingerla così. Non è Dio che ne parlerebbe così, non sono gli altri che possono onestamente affermarlo sul nostro conto, ma a volte ci piace dipingerci come uomini e donne di fede che hanno fatto delle rinunce importanti. Ma davvero sono state rinunce? O sapevamo bene di avere un piano B e abbiamo solo cambiato fornitore? Lasciatemi fare questo esempio commerciale. Vito di fede, per fede io. Ma davvero stai vivendo per fede? Davvero, davvero, ma davvero ti stai affidando completamente a Dio? Ma davvero non ti importa nulla di quello che gli altri pensano di te quando il Signore ti ha dato una direttiva chiara di quello che biblicamente devi essere e devi fare? Ma davvero, ma sei serio? Ma sei seria? Cosa dice Dio di te? Cosa dice Dio di te? Penso a uomini di Dio nella storia come John Bunyan. Concludo con questa testimonianza che ci arriva dall'Inghilterra del 1600. John Bunyan, vita modesta, stagnino, faceva piccole riparazioni. Mi pare di aver capito di caldaie, di pentole. Un uomo semplice che crede in Cristo, lo segue, non aveva un titolo di studio che potremmo definire accademico, ma diventa un appassionato predicatore della parola di Dio. John Bunyan vive in un momento critico a livello storico, padroneggia la Chiesa d'Inghilterra. Chiesa d'Inghilterra che pretende che tutti i predicatori cristiani, posso dire, abbiano il suo patentino, un'autorizzazione specifica a predicare. Se un predicatore cristiano non aveva l'autorizzazione della Chiesa d'Inghilterra, non era abilitato dalla madre Chiesa, era considerato appunto un dissidente, un non conformista, ed era proibito a quelle persone di predicare liberamente il Vangelo. E per far capire un attimo il clima che si vive, il clima storico in quel periodo, c'erano leggi di questo tipo: chiunque dai 16 anni in su si riunisce in preghiera con altre 4 persone è passibile di una multa o di 3 mesi di carcere. Chi si riunisce con altre 4 persone per condividere il Vangelo. Un'altra legge del periodo, dell'epoca: i predicatori non conformisti devono tenersi almeno 5 miglia di distanza dai luoghi nei quali avevano insegnato. Era consentito soltanto il transito. E John Bunyan scrive: se la mia vita è sterile, non importa chi mi loda, ma se la mia vita è fruttuosa per Dio, non importa chi mi critica. John Bunyan, dopo l'ennesimo divieto, replicò dicendo alle autorità: se è lecito fare del bene ad alcuni, è lecito farlo anche a molti. Se è buono esortare la propria famiglia, lo è anche esortare gli altri. Tuttavia, se affermate che è peccato incontrarsi con altre persone per incoraggiarsi reciprocamente a fare il bene, io continuerò a peccare. E aggiunse: se uscissi dalla prigione oggi, dopo 3 anni già di detenzione, gli avevano dato un'altra opportunità, se uscissi dalla prigione oggi, mi metterei a predicare il Vangelo domani stesso con l'aiuto di Dio. Amen. Quest'uomo rimase in carcere 12 anni. 12 anni. E io mi voglio offendere se qualcuno non mi saluta? E fare un passo indietro verso Cristo? O se qualcuno mi saluta? In che senso? Che a volte si va in crisi sia perché qualcuno non ti saluta più, sia perché qualcuno ti saluta. E noi magari abbiamo la tentazione, perché siamo umani, siamo vulnerabili, fragili, di provare a negoziare. No, aspetta, 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 ritorna. Come quando un grosso cliente rischia di andare via. No, no, aspetta, no, ragioniamo. Vieni qua, torna indietro, siediti. Per favore, un altro caffè. Riparliamone. No, vogliamo avere le idee chiare. La gloria di chi? Quale gloria? Io sono convinto che il Signore stamattina abbia parlato al mio cuore, al tuo cuore, invitandoti alla vera fede e al coraggio autentico. Scegli di credere in Cristo. Ed è una questione di cuore. Il Signore ti incontra, nonostante le tue colpe, i tuoi peccati, ti perdona, ti accoglie, accettando il tuo ravvedimento. Ma poi c'è una scelta conseguente, la scelta di seguire Gesù. Una scelta che deve essere alla luce del sole. Abbiamo iniziato dicendo il Signore è luce, e tutto quello che rientra nella volontà di Dio è luce. Non è compromesso. Tutto quello che riguarda la volontà di Dio. Io mi permetto di darti questo suggerimento, questo spunto. Tutto quello che rientra nella volontà di Dio non è ipocrisia, non è inciucio, non è non lo dire, mi raccomando, lo sai solo tu. Non è, non parlo di cose personali, quando siamo in qualche maniera ricevitori di segreti, ma parlo di menzogna. Dio è luce. Dio è luce. Dio ama le persone che guardano gli altri negli occhi. Segui Gesù e vivi la tua vita di fede. Vivi le tue relazioni alla luce del Signore. La decisione comporta a volte dei tagli di vario tipo. Il Signore ci darà la saggezza, ti darà la saggezza per stabilire anche i rapporti con le giuste distanze. Il Signore ci darà questa forza. Tu non ce la fai da sola, tu non ce la fai da solo, non riesci a liberarti, a divincolarti, a svincolarti da solo. Quanti legami spirituali negativi che ci sono, quanti lacci, quante lenze, come la lenza dei pescatori, semitrasparente, quasi invisibile, ma che ti lega e rischia di tagliarti le vene, quella lenza, quel legame. Ma il Signore è capace di renderci veramente liberi, perché amare la gloria di Dio piuttosto che la gloria degli uomini è vera libertà. Se vivi per piacere agli altri, farai una vita da infelice. Se invece vivi per piacere a Dio, sarai la persona più felice sulla faccia della terra.